State ascoltando SBS Italian.
Come ogni anno, il primo programma lo dedichiamo ad una conversazione con la regista e coreografa Barbara Staffolani, che abbiamo in linea, alla quale facciamo tanti tanti auguri di buon anno. Buon anno, Barbara.
Grazie Domenico, buon anno anche a te e a tutti i connazionali in Australia.
Di solito parliamo di te, questa mattina invece parliamo della situazione dei teatri in Italia e della situazione della lirica in Italia. Ci puoi descrivere qual è la situazione, Barbara, in questo momento rispetto probabilmente a qualche anno fa?
Come no? Allora, intanto ti ringrazio perché è una bellissima opportunità per affrontare la lirica da un altro punto di vista. E effettivamente diciamo che l'argomento è molto complesso e merita un approfondimento, perché direi quasi che c'è del paradossale. Perché da una parte parto da questo, l'italiano è la quarta lingua più studiata al mondo grazie proprio al fatto di essere stata esportata con l'opera lirica, che fra l'altro ha reso il dramma cantato, no, famoso in tutto il paese. E pensa che le opere liriche più rappresentate nel mondo sono prevalentemente italiane, cioè la Traviata di Verdi, poi Puccini è veramente molto rappresentata attraverso la Bohème e la Tosca, e ancora il Barbieri di Siviglia con Rossini. Quindi da una parte c'è questa contaminazione dell'opera lirica nel mondo e dall'altra parte c'è il fatto che invece in Italia il mondo operistico, diciamo, proprio diverse difficoltà, insomma, di decollare, e quindi ha richiesto nel tempo una gestione da parte delle istituzioni abbastanza complessa. Ti dirò questo, che fino al 95 i teatri hanno vissuto una grandissima illusione, direi quasi, perché vivevano proprio nell'abbondanza e nello sperpero. Non so se ti ricordi, Domenico, ti raccontavo che all'Arena, a me dicevano all'Arena di Verona, che la produzione che fecero della Carmen di Bizet di Zeffirelli nel 95 era un allestimento che non aveva un tetto di budget, quindi veramente lui poteva spendere qualsiasi cifra, ok? Quindi che è successo che poi, e questo naturalmente no, non è accaduto solo all'Arena di Verona, ma era un po' la politica che c'era nei vari teatri. Poi invece nel 96 si sono proprio resi conto che gli enti lirici erano talmente indebitati che praticamente erano tutti sull'orlo del fallimento, dovevano fallire tutti. Perché i contributi che erano totalmente statali non potevano essere più sopportati e supportati dallo Stato. E quindi che cosa hanno fatto? Hanno fatto un passaggio degli enti lirici a fondazioni lirico-sinfoniche. C'è già stata una legge che si chiamava la legge Melandri, che ha istituito queste fondazioni in cui si cercava in qualche modo di sollevare di questo onere economico un po' lo Stato, facendo entrare dei contributi privati. E quindi sono state istituite 14 fondazioni lirico-sinfoniche, che praticamente comprendono i teatri, diciamo, più importanti, no? Dalla Scala al Teatro Massimo di Palermo, l'Accademia di Santa Cecilia, insomma 14 teatri in tutta, che coprono un po' tutta la penisola. È stato anche istituito questo FUS, che è il Fondo Unico dello Spettacolo, che finanzia quindi non totalmente ora i teatri. Per esempio nel 2018 sono stati stanziati 179 milioni di euro circa per sovvenzionare l'attività delle fondazioni lirico-sinfoniche. Questa operazione però ha funzionato molto molto parzialmente, perché in realtà in attivo ci sono solo tre fondazioni, cioè l'Accademia di Santa Cecilia di Roma, che è naturalmente col maestro Pappano, con l'orchestra sinfonica, è un'eccellenza nel mondo, il Teatro La Fenice di Venezia e la Scala di Milano. Per il resto invece non è stato così, cioè gli altri teatri, nonostante già abbiano molto spesso all'interno dei propri consigli di amministrazione dei privati. Questi privati amano sedere appunto la poltrona, ma in realtà poi non portano dei soldi veri. Per cui è stato necessario per lo Stato fare ancora un'altra legge, che è questa legge Braille. La sostanza è che affinché i teatri possano continuare a vivere grazie ai contributi pubblici, devono in qualche modo presentare un piano di risanamento che li riporti in 3 anni in attivo. E comunque anche in Italia, quando c'è una buona gestione, un euro investito nella buona gestione di un teatro ha una ricaduta di 4 euro sul territorio, perché naturalmente le persone per andare a vedere un'opera lirica si spostano e spendono.
Stiamo parlando con la regista Barbara Staffolani sulla situazione dei teatri in Italia. Barbara, un altro aspetto da prendere in considerazione è anche quello dei sovrintendenti.
Qui viene fuori un discorso un po' strano, perché in 14 fondazioni lirico-sinfoniche al momento noi abbiamo 4 sovrintendenti stranieri, come se politicamente si desse un po' più credito a delle professionalità estere rispetto alle professionalità italiane. L'Italia ha sempre questa difficoltà a rigenerarsi, a dare fiducia a risorse nuove. Diciamo anche che si crede che un nome straniero dia automaticamente, insomma, la patente di fama internazionale, quando invece ci sono anche delle realtà più provinciali, quindi che sono, diciamo, non fondazioni sinfoniche, ma sono dei teatri minori, più provinciali, che però funzionano molto bene, in cui ci sono delle grandi professionalità italiane che però sembrano mai, che non possano mai fare questo scatto di livello, di qualità, cioè non gli viene dato abbastanza credito dai politici per arrivare a ricoprire questi ruoli così di spessore, insomma, in grandi teatri.
Chiudiamo, Barbara, con una bella notizia. Abbiamo parlato del fallimento del Teatro Bellini di Catania, ma sembra proprio che in questi ultimi giorni ci sia una possibile soluzione.
Sì, guarda, la vicenda del Teatro Bellini di Catania è veramente una boccata d'aria, un momento di ossigeno che speriamo duri nel tempo, perché dopo che c'è stato, soprattutto nel mese di novembre, questo grandissimo allarmismo con i lavoratori del Bellini, che denunciavano che c'era l'abbassamento proprio del livello culturale, una sorta di decadimento in cui praticamente anche, non so, i costi di produzione erano talmente abbassati per cui erano costretti a mettere sulle opere in 3 giorni anziché in 20, con gli artisti sottopagati, insomma, cioè una situazione veramente difficile da portare avanti, insomma, no? C'era stato soprattutto un documento della regione in cui si diceva che erano stati stanziati dei soldi fino al 2020 e nel bilancio invece poi non c'erano assolutamente soldi per il 2021, no? Con tutto quello che consegue per un teatro, che quindi non può fare una programmazione un po' più a lungo termine, una problematica veramente importante. E finalmente c'è stata la regione che invece ha fatto un lavoro grande di rilancio, quindi è stato nominato un nuovo sovrintendente, un artista catanese, Giovanni Cultrera, che è un noto pianista a livello internazionale, che è molto conosciuto nell'ambito territoriale per aver portato avanti diverse iniziative artistico-culturali con grandissimo successo. E poi appunto c'è questo sostegno da parte della regione che si è concretizzato anche nel cercare di creare una rete virtuosa di collaborazione fra l'ente lirico di Catania, il Bellini di Catania, e l'ente lirico di Messina. Quindi una volta tanto non c'è l'antagonismo, ma c'è anche questo fatto di cercare di creare veramente, insomma, una rete che aiuti entrambi i teatri. E quindi questa è una cosa molto molto positiva. E poi appunto tutto questo è stato coronato da questa Cenerentola di Rossini, che è stata messa in scena a dicembre, che praticamente era l'ultima opera della stagione scorsa, 2018-2019, che ha avuto un grande successo, insomma, e che un po' ha decretato la rinascita nei tempi e nei modi, insomma, di questo teatro, che speriamo, insomma, che riesca a rifiorire, a godere degli antichi fasti, perché fra l'altro il Teatro Bellini di Catania è un teatro antichissimo, insomma, un teatro di 2000 posti, con 4 ordini di palchi, con inaugurato nel 1890, con conosciutissimo perché già ha un'acustica incredibile, quindi veramente, e è, insomma, in una Sicilia che ha tantissimi problemi, no? In una città come Catania è veramente un polo attrattivo culturale e di aggregazione, insomma, che è molto importante per la città.
Sì, infatti è un teatro bellissimo, è uno dei teatri più belli d'Italia, con un'acustica che Beniamino Gigli descrisse la migliore acustica di qualsiasi teatro dove lui ha cantato. Barbara, è stato veramente un piacere ascoltarti con questa panoramica che hai fatto sulla situazione dei teatri italiani, e a questo punto ti rinnoviamo i nostri auguri di buon anno, felice 2020, e ci risentiamo in una prossima occasione. Barbara Staffolani, grazie.
Grazie a te, Domenico, buon auguri, buon anno e tanti tanti auguri a tutti, e veramente un 2020 pieno di belle cose, di fortuna, di salute e di tanti sorrisi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.